Vangelo di Marco, che continuiamo a leggere ancora per questa domenica e per la prossima, che sarebbe poi la conclusione, come si dice, dell'anno liturgico, perché poi prima domenica dell'Avvento è quel primo di 2 dicembre, se non sbaglio. E un giorno dopo quelle tribolazioni il sole si oscurerà, la luna perderà il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo, le forze del cielo saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e splendore. Egli manderà i suoi angeli in ogni direzione fino ai confini del cielo e della terra e radunerà tutti gli uomini che si è scelti. Dall'albero del fico imparate questa parabola. Quando i suoi rami diventano teneri e spuntano le prime foglie, voi capite che l'estate è vicina. Allo stesso modo, quando vedrete succedere queste cose, sappiate che il momento è vicino e alle porte. In verità vi dico che non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano accadute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. E nessuno conosce quando verrà quel giorno e quell'ora. Non lo sanno gli angeli, neppure il Figlio. Solo Dio Padre lo sa. Parola del Signore. Viene da sorridere perché benevolmente, ecco, perché non è semplice ascoltare un testo così. Testo così, a primo acchito, dice, ma Vangelo, anche il Vangelo viene a farci paura adesso. No? C'è sconvolgimenti negli astri, cosa succede? Quando sarà questo? Partiamo sempre da noi, dalla nostra vita, poi andiamo anche a percepire, possibilmente, non è che io poi sappia spiegare tutto così bene, ma insomma qualche spunto che aiuti possibilmente a comprendere anche questo testo, poi per tornare a noi, alla nostra vita. E allora, come tutti noi che siamo qui dentro oggi in chiesa a celebrare l'Eucaristia, credo che abbiamo vissuto e viviamo delle preoccupazioni riguardo al futuro. Come sarà il futuro mio, vostro, del più piccolo che è qui fino al più adulto, anziano? Ogni tanto ci viene questo interrogativo, anche pressati da situazioni personali alle volte, nelle relazioni umane, alle volte guardando questa società, questo tempo di complessità, di crisi, guardando anche l'esperienza della Chiesa. Che futuro avremo davanti a noi? Come sarà il nostro futuro? Perché gli atteggiamenti che sorgono possono essere diversi dentro al nostro animo, alla nostra dinamica interiore, psicologica, psichica. Ci può essere paura, chissà cosa succederà. E tutti noi, fra le paure che sentiamo dentro di noi, è che possiamo soffrire, possa soffrire qualche persona cara, possiamo perdere qualcuno a cui teniamo tanto. Sono le paure più esistenziali, no? Pure se succederà qualcosa in questa società, uno pensa chi è papà, mamma, i figli piccoli, chissà il futuro con i nostri figli, che futuro avremo. Poi questa crisi, i giovani, il lavoro, uno potrebbe fare un elenco, solo cenno in modo sfumato, forse grossolano, a situazioni che però sentiamo dentro di noi, alle volte in modo evidente. Ci può essere come un timore, una paura. Però poi di fatto la vita ci chiede di agire. E allora ci può essere la paura che frena, che paralizza, e come dice in un'altra parte del Vangelo, dice, ma si vive come viene. Dice, come al tempo di Noè, la gente mangiava, beveva, non pensava ad altro. Poi però c'è stato qualcosa, Noè aveva intuito e ha creato l'arca in cui ha fatto entrare tutte le specie viventi, no? Allora viviamo come capita, come viene, tanto, e cosa possiamo fare noi rispetto a un futuro che non conosciamo? Ci può essere anche l'altro atteggiamento nel dire no, per tutto quello che sta in me, nelle mie possibilità, io faccio il possibile perché il futuro sia secondo un progetto umano, veramente umano, che risponda alle esigenze più vere, più autentiche che sento dentro di me, che sentiamo con le persone che amiamo, quelle che ci stanno vicine, i nostri familiari, i nostri amici, un progetto di una comunità, poi allargando con i famosi centri concentrici che conosciamo perché partono qui dalla mensa dell'Eucaristia e vanno a toccare tutto il mondo. Siamo dentro a un'unica specie umana, una famiglia umana, e non possiamo non pensare a un futuro che riguardi tutta l'umanità, che altrimenti sarebbe una visione egoistica. Però se poi avviene qualcosa che noi non aspettiamo, perché la vita, ci conosciamo da tanto tempo, anch'io ho sempre sostenuto, perché mi viene da dentro, di fare il possibile per quello che dipende da noi, da me, perché la situazione sia la migliore umanamente, e quindi dare il massimo di importanza alla responsabilità umana, certamente. Nello stesso tempo noi sappiamo, per esperienze dirette, di noi tutti che siamo qui, in modo più o meno sfumato o accentuato, che alle volte nella vita interviene un quid, qualcosa di imponderabile al positivo o al negativo che non avremmo previsto. Certo, anche in quel momento siamo chiamati noi a dar senso a quello che ci succede. Però era imprevisto, imprevedibile, qualche volta è molto doloroso, proprio lacerante, qualche volta è positivo e suggerisce una dinamica di vita ulteriore, ma noi sappiamo, ecco, in modo veritiero di muoverci dentro la complessità della vita. La vita è complessa, misteriosa, che non vuol dire questo una visione negativa della vita, no, tutt'altro, composita, complessa, che chiede di essere assunta in tutte le sue componenti, per non scegliere delle strade sbrigative che riducono alcune parti, che fuggono da altre situazioni, assumere la vita in tutta la sua complessità positiva e tribolata, ricca e difficile, e assumerla, tenerla e guardare al futuro dentro a questa assunzione, altrimenti, ecco, può esserci una fuga dalla realtà, illusoria. Allora, cosa succedeva? Che anche al tempo di Gesù c'era questa preoccupazione, ma siccome lui era venuto e aveva parlato in modo incredibile, inatteso, e operato altrettanto, aveva parlato di del regno di Dio, che tradotto è una nuova umanità, come Dio la vuole. E sappiamo le parole dette con serietà, non trasformate, derubate, se diciamo giustizia, pace, accoglienza, solidarietà vera, gratuità, sappiamo che sono le parole che dovrebbero guidare la nostra vita e la storia dell'umanità. Allora Gesù è passato facendo del bene, come riassumono in una piccola frase, ma che dice tutto, gli Atti degli Apostoli, è stato ucciso dai poteri, vivo dopo la morte, accolto dal Padre per il suo amore incondizionato. Allora la gente, quando Gesù poi è partito, usiamo questa espressione, guardandosi attorno, diceva, noi ci impegniamo a vivere come Gesù ci ha insegnato, però noi speriamo che Lui torni presto, che torni presto, perché quello che Lui ha detto si realizzi al più presto possibile, mica possiamo aspettare chissà quando. C'era come una frenesia in una pretesa quasi che Gesù tornasse, che il giorno del Signore si avverasse al più presto possibile. E allora, per dire questo, ecco il senso dei testi del Vangelo, si usa un linguaggio che è frutto di una cosmovisione, di una visione del cosmo che loro avevano, di una simbologia con cui loro si esprimevano, come pure con un linguaggio che loro usavano per dire che quel giorno, dato che sarà un gran giorno, vedrà uno sconvolgimento di tutto, cioè parteciperà anche tutto il cosmo a questo giorno, e è un linguaggio che si chiama apocalittico. Il termine apocalisse è un termine che deriva dal greco e significa rivelazione, non necessariamente qualcosa di negativo. Difatti il libro dell'Apocalisse, che conclude la Bibbia, è un libro che rivela una speranza alle comunità cristiane primitive che erano oppresse, quella che oggi è l'Asia Minore, particolare sette comunità, erano oppresse dall'impero romano, che considerava, sappiamo, i primi cristiani atei, ribelli, inaffidabili, perché mettevano in questione proprio i fondamenti dell'impero romano, erano considerati atei, erano perseguitati. Allora Apocalisse rivelava una speranza, e si dice che questo libretto girava clandestino nelle comunità, lo leggevano per trovare una speranza. Questo però genere letterario era anche assunto, come dicevo, per far partecipare tutto il cosmo, l'universo a questo giorno, un giorno particolare che però diventava il giorno della luce, della speranza, in cui si rivelava Dio in tutto e in tutti. Tornava Lui, il Figlio dell'uomo, tornava glorioso, cioè pieno di luce, per dar significato alla vita nostra di ciascuno e alla storia umana. Per cui, ecco, questo linguaggio, no? Nello stesso tempo noi sappiamo che da allora fino a oggi, durante la storia umana, ci sono stati sempre dei gruppi di persone, ricordiamo, qualcuno ci sarà anche oggi, che dicono, verrà una data adesso qualsiasi che potremmo indicare, anche lì simbolicamente, verrà la fine del mondo. E c'è dei gruppi che si riuniscono, c'è stato dei momenti in cui sono andati su una montagna, sono andati in un luogo particolare, viene la fine del mondo, allora ci riuniamo. Allora in quei momenti si condivide una paura che però fa più paura e che non aiuta nessuno, no? Fa più paura ancora, perché comunicare la paura senza soluzione aumenta la paura in chi ha già paura. Però è come che vivendola insieme si rassicuri, invece non è vero. No? Ecco. E questo è avvenuto avanti sempre. E il Vangelo invece nella sua saggezza, pur utilizzando questo linguaggio, dice, e lo dice Gesù, ma voi non state a preoccuparvi, che è inutile, di quando, di come, non preoccupatevi, perché gli chiedono quando verrà questo, ma non lo sappiamo, non lo sa nessuno, neanche io, dice Gesù, perché è iscritto nel segreto di Dio, nel mistero del Padre, nel segreto di Dio, quindi è inutile abbarattarsi con interrogativi, cosa succederà? A noi personalmente, se uno mi dice, Pierluigi, tu sai quando morirai? No, nessuno lo sa. Questo incute paura? No, nessuno sa. È scritto nel mistero di Dio. Però nel frattempo uno è chiamato a vivere la vita nel modo più umano possibile. Dice, ma se tu sapessi quando morirai, cosa faresti? Abbiamo ricordato ancora che era stato chiesto, non ricordo però quale santo fosse, presto morirai, oggi. E dice, cosa pensi di fare adesso? Allora sappiamo che c'è stata tutta una educazione che nel mondo cattolico, usiamo questo termine, a dire, adesso vado a confessarmi, voglio essere in grazia di Dio, a posto per presentarmi al Signore, ben a posto, in regola. E quel santo avrebbe risposto, niente, continuo a vivere come sento che la vita sia da vivere, questa è la mia preparazione alla morte, non vado da nessuna parte, continuo a svolgere il mio compito, perché questa è la scelta della mia vita, perché il modo migliore di prepararsi alla morte è vivere in modo significativo la vita. È una risposta bella, piena di saggezza, piena di prospettiva. E cosa succederà in questa società nei prossimi anni? Chi lo sa? Certo, dipende anche dalle scelte economiche, politiche, certo, legislative, dipende molto. E dipende quindi molto dalla responsabilità umana, però sempre tenendo presente quel qualcosa di imponderabile che può entrare, che può insinuarsi dentro di noi. Ecco, allora mi pare di cogliere che l'atteggiamento di fronte a un futuro personale, di una relazione umana, di una famiglia, di una comunità, del mondo intero, sia quello di assumere la nostra responsabilità con ragionevole speranza, per dare un contributo positivo alla nostra vita, alla vita di chi ci sta vicino. Pensiamo ai ragazzini, ai bambini che sono qui, la famiglia, la scuola, la comunità cristiana, tutta la società. Ecco, una educazione reciproca, permanente, per vivere nel modo più umano la nostra vita e per quanto sta in noi a rendere più umano questo mondo, più evangelica, come diciamo sempre, questa Chiesa, più vicina al Vangelo, più coerente, fedele con quello che il Vangelo insegna. E poi, ecco, rispetto a paure, a incertezze, a titubanze, o anche a interrogativi che alle volte poi nella vita anche personale possono anche diventare drammatici, ma anche nella vita di comunità, pensiamo a cosa succede di nuovo anche in questi giorni, pensiamo ai bambini, ecco, no? Palestina, Israele, situazioni non risolte per decenni, che poi le situazioni non risolte che sono già gravi, sappiamo che ogni tanto poi riscoppiano in una gravità ulteriore, perché la gravità è permanente e i problemi non risolti aggravano le situazioni. Quando non si risolve la situazione si aggrava. Poi ogni tanto deflagra ulteriormente, ma è già grave di per sé. Pensiamo ai bambini palestinesi, anche a quelli certo di Israele, a Gaza pensiamo come vivono i bambini, che sono nati con la guerra, sono nati nella guerra, hanno visto solo guerra. E cosa potranno pensare riguardo al loro futuro? Che cosa mai potranno immaginare riguardo al loro futuro? Se disegnano bombe, carri armati, missili, morti, no? È il futuro, sì, un futuro di pace, ma come, quando, cosa potrà fare un bambino, anche se sappiamo anche lì quante esperienze ci sono, le abbiamo conosciute, ad esempio di genitori palestinesi ed ebrei, di famiglie che hanno avuto lutti terribili dentro a ciascuna delle due parti, e che il dolore ha fatto unire in tante esperienze, forse di cui, come succede spesso, si parla poco, però ecco, esperienze che, partendo dal dolore che li ha uniti, fa sì che poi siano persone impegnate per tutto quello che possono, per una risoluzione non violenta di quei conflitti, però se dentro poi il quadro politico, militare e di contrapposizione, di inimicizia, pare che queste intenzioni, anche pratiche, che le persone vivono siano sconfitte. Però invece fanno sì che questo segno di speranza ragionevole permanga, soprattutto pensando ai ragazzi, ai bambini, ai giovani, ecco, ai giovani che crescono. Allora, ecco, a noi pare di, anche oggi, ecco, di pare, sentiamo di comunicarci questa ragionevole fiducia, questa ragionevole speranza. Noi viviamo il presente e di oggi, di questi giorni, ma nel presente che noi viviamo, quante volte condividiamo questo, noi sentiamo l'importanza del patrimonio, della memoria storica che sentiamo vivo dentro di noi, perché è importante, guardando al futuro, sentire in modo vivo quello che ci viene dal passato. Alle volte, tante volte, anzi abbiamo detto anche fra noi, io lo dico in tanti incontri pubblici, anche quando parliamo dei nostri amici, compagni di viaggio, Don Mazzolari, Padre Turoldo, Padre Balducci, Don Milani, Don Tonino Bello, ecco, Don Puglisi, per dirne, no? Ecco, noi sentiamo che ci stanno davanti, non sono dietro, ci stanno davanti. Guidano il nostro cammino, come Gesù, il figlio dell'uomo, sta vicino a noi, ma se guardiamo avanti, lui sta davanti, guida il cammino e si sta vicino, ci accompagna e ci sostiene. Allora viviamo dentro questa memoria storica e poi ognuno porta l'esemplarità se io penso, l'ho detto tante volte insieme, se io penso a mio papà e a mia mamma, a tante persone che ho conosciute, sono dentro di me. E se guardo al futuro, sento che loro sono presenti, mi accompagnano nell'andare questo futuro. verso il futuro, guardando il presente, certo, che mi è dato di vivere, e nello stesso tempo il futuro. Se io vi rispondo a tu per tu personalmente, Pierluigi, che futuro tu ti immagini per la storia dell'umanità? Io dico, non lo so. Io sogno il futuro che il Vangelo mi consegna, il regno di Dio, che tradotto è l'umanità il più umana possibile. Io cerco di impegnarmi come voi, peraltro, ogni giorno a dare dei segni buoni, positivi, pur con tutte le infedeltà, le incoerenze, perché questo futuro possa avverarsi, poco a poco. Raoul Follero, quell'uomo chiamato proprio il protettore, l'amico dei lebbrosi del mondo, quello che abbiamo ricordato alle volte, aveva scritto quella famosa lettera, sia allora era l'Unione Sovietica e alla Casa Bianca, perché rinunciassero a un cacciabombardiere uno e l'altro, dicendo che con quel denaro lui avrebbe iniziato a risolvere in modo definitivo, in modo progressivo, ma via via definitivo, il rapporto con i lebbrosi del mondo, prevenendo e aiutando loro a reinserirsi, a lavorare, così. Quell'uomo diceva, quando ha percepito che la sua vita andava verso gli ultimi passi, diceva in modo molto semplice, ma con una comunicazione straordinaria, diceva, quando sono venuto a questo mondo, ho trovato il mondo così com'era. Adesso, fra poco, io me ne andrò. Il senso stesso della mia vita è questo. Se potessi dire che io ho lasciato nella storia umana un segno positivo, questo sarebbe il senso più pieno, più autentico della mia vita. Dice, sono passato e ho lasciato un segno buono e positivo. E padre Balducci, che abbiamo ricordato più volte in questo anno, diceva, se mi chiedessero qual è il senso profondo della mia vita, mi piacerebbe poter rispondere questo, che sono stato un uomo, un prete, che ha comunicato attorno a sé le ragioni della speranza, di aver comunicato attorno motivi, ragioni, sostegno alla speranza delle persone. Questo sarebbe la più grande risposta che io sentirei dentro di me come una risposta che mi dà un senso positivo al mio cammino. Questo è quanto volevo condividere con voi oggi. Se qualcuno volesse dire qualche ragione di speranza guardando al futuro, perché non siamo impauriti, e anche quando fossimo impauriti ci aiutiamo comunicandoci le paure a dare un senso alle paure stesse, e poi a vivere come una consapevolezza serena che noi siamo chiamati a contribuire al bene dell'umanità, per come possiamo, senza lasciarsi prendere da visioni apocalittiche, negative, senza rinchiudersi, perché le paure possono anche farci rinchiudere e dire ma tanto non vale la pena niente. No, siamo qui invece sempre a riprendere quella ragione in più della speranza, che non è una speranza a buon mercato, che si compra facilmente, che si vende dicendo una bella parola. La speranza più vera è quella che si concretizza in gesti concreti nella vita. Diceva che Cacciari quel giovedì l'altro, che sì, si può discutere della verità, però lui sente come invece sia più importante, molto più importante, fare la verità. La verità si fa. E qual è la verità più grande? Domenica incontreremo Pilato e Gesù, uno di fronte all'altro, e verrà fuori la questione della verità. E Gesù dice che il suo regno non è di questo mondo, altrimenti avrebbero combattuto per liberarlo. Poi quando gli chiede ancora, ma sei re, sono venuto per rendere testimonianza alla verità. Ma Gesù non ha fatto grandi elucubrazioni sulla verità, ha operato la verità. Come? Dando dignità a ogni essere umano, a ogni persona. Quella è la più grande verità della vita. Dare dignità a ogni persona, questa è la più grande verità, che si fa però, si fa ogni giorno, non si dichiara, si può anche dichiarare, ma La dichiarazione è tanto più autentica quando le parole esprimono la concretezza di un impegno e di una testimonianza.